Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Parola del Signore.
Grande stupore a Gerusalemme il giorno in cui gli apostoli escono dal cenacolo dopo aver ricevuto questo misterioso e bellissimo, meraviglioso dono da parte di Dio. Grande stupore da parte di tutti. Perché? Perché odono gli apostoli parlare nelle loro stesse lingue, e gli Atti degli Apostoli ci riferiscono addirittura l'elenco, no, di tutte le lingue che erano conosciute all'epoca in cui tutti questi fatti sono accaduti. Dice: c'erano tra noi parti, elamiti, medi, abitanti del Ponto. Molte persone da molti luoghi sono finalmente abilitate, sono finalmente abilitate ad ascoltare la parola e a comprenderla, a comprenderla secondo la loro tradizione, secondo la loro capacità di accogliere questo annuncio della resurrezione che nel giorno di Pentecoste viene offerto appunto a tutti. E questo è quello che noi festeggiamo oggi, che ricordiamo oggi, questa solennità bellissima della discesa dello Spirito Santo. Tuttavia mi sembra che intorno a questa discesa dello Spirito Santo anche qualche volta un po' di confusione e qualche volta anche un po' di paganesimo si è introdotto, si è in qualche modo nascosto dentro la nostra devozione. Allora mi sembra opportuno andare a vedere per quale motivo questa festa, questa discesa dello Spirito accade nel giorno di Pentecoste, cos'è il giorno di Pentecoste e soprattutto come tutti i misteri della vita di Cristo, quale compimento è venuta ad annunciare questa solennità. Sapete che ogni cosa che noi ricordiamo della vita di Gesù Cristo, dall'incarnazione alla nascita, alla natività, fino alla morte in croce, alla resurrezione, sono solennità, sono feste che dicono come il progetto di Dio si è sviluppato, si è concretizzato, si è mostrato davanti agli uomini. Dunque c'è all'inizio, all'origine di tutto questo, c'è un preciso disegno da parte dell'Onnipotente. Andiamo a vedere dove parte questa cosa. Beh, dovremmo andare addirittura al libro dell'Esodo, dei Numeri, del Levitico e del Deuteronomio, cioè quei libri che raccontano come Dio ha cominciato a parlare di sé. Sapete, amici, quello che ci differenzia dalle religioni non legate al Dio giudaico-cristiano è proprio questo: noi non siamo andati incontro a un Dio per tentare di capirlo, noi ci siamo messi in ascolto di un Dio che ha desiderato farsi capire, che ha desiderato farsi conoscere. Cosa aveva davanti l'Onnipotente quando ha pensato di parlare di sé, o come dice la teologia, di rivelarsi? Che cosa aveva davanti? Aveva davanti un uomo che aveva ormai perduto la capacità di comprendere questa sua logica, questo suo modo di pensare. Dio vuole parlare a un uomo libero, vuole parlare liberamente a un uomo libero che ama. Cosa ha davanti? Un uomo schiavo. Di che? Del sospetto. Il sospetto, cioè l'origine del peccato, o se volete, il peccato originale. Qual è questo sospetto? Il sospetto che Dio non voglia amare l'uomo, che Dio abbia fatto un uomo limitato, che questo limite sia una condanna e che non possa essere superato da nulla, che questo limite debba essere in qualche modo rivendicato, superato da qualche atteggiamento di autotrascendenza o di non so che cosa. Allora, questa è la situazione. Dio allora capisce che l'umanità vive in questa incapacità di accoglierlo. Allora, come un padre buono, come dice ovunque la scrittura in Osea, soprattutto al capitolo 11, prende per mano il suo popolo, se lo porta alle guance, lo abbraccia, lo conduce gradualmente a che cosa? Alla comprensione, alla capacità di accogliere un dono. Prepara suo figlio alla possibilità di ricevere un dono da lui. Allora, per fare questo, comincia la storia con gli uomini. Nel libro dell'Esodo noi vediamo come Dio lo va a ripescare dall'Egitto, lo va a riprendere, gli va a ricordare a questa gente che, come noi, si era dimenticata quali erano le origini, quali erano le promesse. Vedete, amici, noi veniamo tutti a messa, ma se io domandassi per quale motivo veniamo a messa, chissà quante cose uscirebbero fuori. Chi sta cercando qual è la prossima tappa già promossa nel battesimo? Chi di voi sta aspettando di capire qual è il prossimo passo da fare per esplicitare tutto il dono che ci è stato fatto nel battesimo? Noi veniamo qua a fare altre devozioni private. Veniamo forse a costruire il regno? Veniamo forse a manifestare l'amore di Dio in mezzo agli uomini? O a cercare di farci perdonare i nostri peccati privati? O a cercare di riallacciare connessioni private con Dio? Allora, nell'Esodo Dio accomuna tutti in una sorta di speranza, oltre ogni speranza, il desiderio cioè di uscire dall'Egitto. Manda un profeta, riprende il suo popolo, lo fa camminare 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto, compie il primo di questi passi, cioè dona la sua Torah, la sua legge. La sua Torah vuol dire, fa a Israele il dono del germe della sua sapienza, potremmo dire, come un seme della sua sapienza infinita. Lo mette nel cuore degli uomini sapendo che questo popolo di dura cervice non ce la farà a portare questo seme e a farlo germogliare. Tuttavia, fiducioso, lui può essere fiducioso, noi non lo siamo più dal peccato originale, lui fiducioso si abbandona, per così dire, cioè, se mi concedete l'espressione, quasi si converte alla realtà dell'uomo. Lo va a cercare, si mette nelle mani dell'uomo, mette nelle mani dell'uomo questa sapienza che egli possiede da sempre. E l'uomo comincia allora a camminare, meditando sui precetti, sulle leggi, cercando di vedere come il bene può fiorire dentro una realtà nuova che dal peccato originale non c'era più uguale. L'obbedienza. Si era rotta col peccato originale, l'uomo ricomincia a camminare per impararla di nuovo. Allora si dirige verso dentro questo orientamento che Dio gli ha fissato. I profeti, i libri sapienziali, tutto concorre, ma a un certo punto nel cuore dell'esperienza di Israele, cioè intorno all'esilio, il momento in cui viene strappato il grande dono del Tempio e della realtà della terra promessa a questo popolo, e nel momento in cui Dio vuole non scacciarlo ma risposarlo, bella questa logica, forse voi pensate che, lo so, vi entusiasma, a me, non so che state a pensare voi, ma immaginate, Dio quando ci mette nelle condizioni di stare peggio è perché vuole che stiamo meglio, ci vuole risposare. Dio non fa come facciamo noi, che quando le cose vanno male fissiamo già le condizioni per separarci definitivamente. Dio mette le cose nella condizione che possa mostrare di nuovo il suo amore, possibilmente ancora più grande, perché ne possiamo cambiare e rifare un'esperienza di abbandono confidente, che è il midollo e la sostanza di tutta l'esistenza dell'uomo, esattamente quello che noi oggi stiamo celebrando. Allora, il dono della Torah veniva fatto a Israele nel Sinai, quel giorno in cui Dio, in mezzo a tuoni e a fuoco, e ha scritto con il suo dito la sua sapienza, le sue leggi sulle tavole di pietra. Ma nel cuore dell'esilio, Dio, attraverso il profeta Geremia, dice nel capitolo 31, dice: guardate, stiamo per attraversare un momento in cui ci verrà tolto tutto, l'identità, la dignità, il tempio, il re, tutto quello che abbiamo, tutta la nostra identità, per l'appunto. Ebbene, Dio però ha promesso che quella legge che aveva scritto sulle tavole di pietra la scriverà di nuovo, e la scriverà sulle tavole di carne dei vostri cuori. si saranno guardati attoniti e increduli e forse anche spaventati questi giudei a pensare tutto questo. Ma perché per avere questa legge con noi dobbiamo entrare nella morte, nell'esilio, nella disperazione, nell'allontanamento dalla terra della terra promessa? Ma tutto questo accade. Allora Ezechiele che dice: non abbiate paura, perché dentro questa valle di morti, dove giacciono le vostre speranze come le ossa sconnesse e disperse in mezzo alla terra, vi ricordate, no? Ecco, come le vostre speranze ormai morte giacciono al suolo, io manderò lo spirito dai quattro venti, cioè da ogni direzione lo manderò, e permetterò a queste realtà di riconnettersi e riformare un popolo nuovo. Il capitolo 37 di Ezechiele, un capitolo che termina dicendo: io vi raccoglierò dal vostro suolo, metterò il mio spirito dentro di voi, e questo spirito vi ridarà la vita, vi darò un cuore nuovo, un cuore di carne, non più un cuore di pietra. Dunque una legge non più diversa da noi, diversa. Amici, questo è il sospetto che noi abbiamo, che la legge rispetto alla nostra carne com'è? Troppo difficile. La legge di Dio è alta, la nostra carne è bassa. La legge di Dio è impossibile, la nostra carne è abbandonata, non so. Invece quello che Dio ha in mente di fare è ricreare questo connubio, abbattere il muro che è frammezzo tra la carne e lo spirito, e dire: la carne e lo spirito sono proprio il luogo dentro il quale la mia divinità deve manifestarsi. L'uomo deve conoscere la mia divinità, la mia gloria, dentro la sua possibilità di essere glorificato. Conoscere la mia gloria dentro la sua gloria. Allora, perché questo accada, io mi farò infimo, come infima è la sua natura. Prenderò la sua carne, perché così l'uomo crederà alla mia parola. Dunque questa legge è venuta a noi, questa sua parola, questa sua sapienza, come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato e fatto germogliare la terra, così anche questa parola, che è il suo verbo, è venuto a noi, non è tornato al cielo nell'ascensione senza aver compiuto questo concepimento, questa fecondazione della storia dell'uomo, dell'umanità. Questo esattamente è l'oggetto della nostra considerazione questa sera. Allora, quando la sua parola ha compiuto tutto questo in obbedienza a Dio, quando la sua legge si è immersa di nuovo, stavolta non nel mare per aprirlo, non nella terra per farne scaturire l'acqua, non tra le nubi e i tuoni del monte Sinai che spaventavano tutti quanti, ma nel sangue della croce e nel sepolcro della morte, e da essa vi è uscito vittorioso, questa parola, questa legge finalmente è diventata possibile per ogni uomo, è diventata una possibilità per la carne debole e fragile dell'uomo. Lo dice la lettera agli Ebrei. Noi non ci siamo accostati a tutto quel rumore, a tutte quelle cose che spaventavano i nostri padri. Noi ci siamo avvicinati a una comunione, ci siamo avvicinati a un Dio che è tutto in tutti, a un Dio che può essere incontrato non sulle, chissà dove, nei rumori eccetera, nelle manifestazioni eclatanti, ma incontrato nella relazione, nella logica di perdono, di riconciliazione, di avvicinamento, di scambio, di condivisione, tutto quello che appunto la Chiesa celebra ogni giorno davanti a Dio e davanti agli uomini. E poi San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, che ancora ci ricorda che veramente Dio voleva portare a compimento questo disegno, una legge che si possa declinare nei tempi e nei modi dell'umanità, una sapienza che la possa incontrare tu, senza nessuna particolare scienza, senza nessuna particolare accademia, solo che tu ti metti alla ricerca di questa sapienza dentro le pagine della scrittura e dentro le pagine della vita insieme, per vedere dove Dio desidera manifestarsi nel suo Cristo, proprio dentro questa storia che vive. Allora, tutto questo è quello che è accaduto nel giorno di Pentecoste, quando questi uomini, ormai, come gli aveva detto il Signore, non allontanatevi da Gerusalemme, capite? Non allontanatevi dal luogo della promessa, questo è Gerusalemme. Pure tu non ti allontanare dal luogo della promessa, è vero, hai tradito, hai peccato, ti sei allontanato da tutto, hai maledetto, hai dubitato, hai sospettato dell'amore di Dio, ma rimani a Gerusalemme, rimani nel luogo dove Dio vuole manifestarsi, non andare troppo lontano, non cedere alle lusinghe qua bisognerebbe citare troppa parola, io stasera non ce la faccio, comunque se la conosceste, meravigliosa, non cedere alle lusinghe delle sapienze altre che ti portano lontano lontano ma non ti sfamano, non ti nutrono mai. Avvicinati umilmente a questa logica benedetta di Dio che è nel nome di Gesù Cristo. Questi stavano là, non si erano allontanati a Gerusalemme, nel cenacolo con la Beata Vergine Maria, stavano attendendo, condividevano non solo la fede, non solo la carità, ma condividevano qualcosa che anche noi possiamo condividere, la speranza. Io l'ho detto diverse volte e ve lo ripeto, nella fede qua siamo tutti messi un po' così e così, difficile capire cosa credi tu e cosa credi tu. La carità la viviamo ancora tutti in mezzo alle difficoltà, in mezzo a tanti problemi, ma la speranza, quella ci accomuna tutti, è nel cuore di tutti, è un desiderio presente in tutti. Ebbene, quella speranza è la caparra di quello che stiamo celebrando. Allora, accomunati da queste virtù teologali, gli apostoli e la Beata Vergine stanno attendendo il compimento di questa manifestazione, quando lo Spirito, come non era fiamme di fuoco lo Spirito, ma come le fiamme di fuoco di Mosè, come le fiamme di fuoco del Sinai, entra delicatamente nella storia di questi uomini e ne fa finalmente quello che Gesù aveva detto, pescatori di uomini, annunciatori della salvezza. Il Vangelo di Giovanni fa cadere tutto questo non nel 50° giorno, ma il giorno stesso della resurrezione, quando Gesù dice ai suoi apostoli: andate, con questo spirito che io vi do, con questa Torah che io vi regalo, con questa logica che voi avete visto da me, quale sono mite e umile di cuore, sono uno che guarda nel cuore dell'altro l'immagine che porta di Dio, non guardo il peccato dell'uomo per ucciderlo, ma guardo in lui la promessa di Dio per salvarlo, guardo quell'identità che Dio stesso gli ha conferito. Allora dice: andate, ricevete questo spirito, a quelli ai quali darete questa sapienza, a quelli scenderà anche per loro, per quelli anche per loro scenderà questo spirito, anche loro saranno coinvolti. E l'uomo come ha fatto questo, amici? L'ha fatto dai pulpiti? L'ha fatto da dove? Dalle tribune? L'ha fatto dalle torri altissime? L'ha fatto nelle accademie? L'ha fatto nelle università? In parte anche questo, ma l'ha fatto soprattutto nell'esercizio della carità, in mezzo ai poveri, in mezzo agli affamati, ai lebbrosi, ai lontani, ai peccatori. Non li ha mai ricusati, non li ha mai messi da parte, li ha incontrati come Dio desidera incontrare ciascuno di noi in ogni circostanza della vita. Questa è la Torah in mezzo a noi, questo è il Cristo in mezzo a noi, lo Spirito di Dio in noi è la presenza di Cristo in noi. Bellissima la parola che dice: finalmente il santuario di Dio è in mezzo agli uomini, finalmente la sua presenza è in mezzo agli uomini e si manifesta e incontra. Come si manifesta? Guarendo, riconciliando, incontrando, passando sopra i peccati, riconquistando, riacquistando un popolo chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. E noi di tutto questo siamo non solo testimoni, ma siamo addirittura collaboratori. Noi gestiamo questa multiforme grazia che Dio ci ha messo nelle mani. Non siamo qua degli adoratori solitari e silenziosi, non siamo qua degli adoratori singoli e chiusi alle esigenze degli altri. Noi siamo qua testimoni del dolore dell'umanità, siamo qua testimoni dell'amore di Dio nei confronti di questo dolore, siamo i canali aperti che da questa fonte meravigliosa portano a tutti gli uomini la salvezza, il perdono e ogni bene da parte dell'Onnipotente. Questa è la nostra vocazione, questa è la nostra identità e questa è la nostra missione. Allora lo Spirito oggi non ti faccia sentire profumi, non ti risvegli non so quale non so sentimento, ma lo Spirito ti confermi questa vocazione, ti aiuti a comprendere come si può declinare nella tua vita e ti dia anche la forza, la parresia, dice San Paolo, il coraggio, la passione per agirla questa testimonianza, agirla, cioè farla diventare carne buona per tutti gli uomini. sia lodato Gesù Cristo.